Bentornati a tutti amici del College Football, 22esima puntata di, scusate, il College Football, terza puntata dell'off season. Fabio Moras che vi parla come al solito, in compagnia anche stasera di Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Fabio, ciao a tutti.
E Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
Assente anche stasera Fra, che ha avuto un impegno di lavoro alla fine, all'ultimo istante non ci ha potuto essere, ma lo ritroveremo più in là. Come dicevo, terza puntata dell'off season, gli argomenti iniziano a scarseggiare, quindi noi comunque ne troviamo sempre di argomenti di cui parlare, ma diciamo le novità, le cose, l'attualità, diciamo adesso è un po'. Ce n'è un po' meno. Comunque l'argomento principale, la cosa che ha mosso di più il mondo del college football nelle ultime due settimane, quello di cui tutti hanno parlato, non solo gli amanti del college football ma in generale chiunque segua football e chiunque abbia mai messo le mani su un joystick di una qualsiasi console, è il ritorno di NCAA Football, il videogioco di EA Sports, che dal 2014 era scomparso dai radar e che finalmente ritornerà. Guido, lasciate la parola, che so che sei un grandissimo esperto e amante di questo.
Esperto assolutamente no, non sono in grado di fare più di 30 punti a livello veramente infimo, però onestamente è una gran bella notizia per tutti i fan, anche perché credo che ovviamente sicuramente negli Stati Uniti, ma anche qua in Europa, era un gioco che era piaciuto molto, e il fatto che chiaramente era stato stoppato le vendite, la creazione di questo gioco, aveva gettato un po' nello sconforto per chi era abituato a comprare questo titolo, ma anche nella polemica dall'altra parte dell'oceano, con orde di tifosi che ne hanno chiesto il ritorno per anni. Finalmente tornerà, non sappiamo in realtà ancora come, anche se è già stato annunciato che ci saranno diritti di molteplici scuole, si parla di un centinaio di scuole, su 130 non sarebbe affatto male. Chiaramente di qui a quando ritornerà c'è anche tutta la questione dei diritti di immagine, grazie ai quali i ragazzi, gli studenti potranno godere di guadagni, e questo chiaramente è un argomento molto delicato, che non riguarda ovviamente solo il videogioco, ma che ci accompagnerà il college football per i prossimi anni. Quindi sta cambiando un po' l'orizzonte, secondo me questo ritorno, il ritorno di un gioco, di questo gioco, visto le problematiche che c'erano state e che avevano portato alla sua cancellazione, è un primo passo verso questo cambiamento che vedremo nei prossimi anni, secondo me.
Sicuramente la nostra speranza è che comunque molti appassionati di football e di, in generale, di gaming si possano avvicinare al mondo del college football con un gioco bello come era quello del 2014. E d'altra parte, appunto, come hai detto tu, c'è il problema come sempre dei pagamenti ai ragazzi, quindi potrebbe essere anche che la prima versione di questo gioco abbia i diritti delle scuole ma non abbia i diritti degli studenti, degli atleti, e quindi giocare magari con Miami, che però invece di avere King c'ha Queen come quota.
Esatto,
per questa
esatto,
esatto, sì, cioè, Castolo di PES.
Bisogna dire una cosa: negli anni diciamo il titolo ultimo sfornato dagli eSports, che era quello del 2014, è stato tenuto in vita tra virgolette da dei geni, dei fenomeni per quanto mi riguarda, che ogni anno si sono prodigati nella creazione dei roster aggiornati, che poi chiaramente hanno condiviso attraverso i server a tutto il globo. Quindi è un gioco che era andato via, ma che fondamentalmente grazie alla passione dei fan è rimasto, e quindi è bello che se ne possa godere, chiaramente con delle animazioni e tutta la tecnologia adatta ai nostri giorni, ai nostri tempi.
Comunque, in sottofondo state sentendo in loop la canzone che era la musica del menu di NCAA Football 2014, che tra l'altro è bellissima, mi piace un sacco ed è come sottofondo è proprio rilassante. Potremmo anche tenerla al posto delle nostre canzoni delle HBCU, sicuramente per questa puntata potrebbe anche restare in sottofondo. Oleg, anche te, qual era il tuo ricordo di NCAA Football e se sei contento di questo ritorno?
Certo che sono contento, diciamo che il gioco che mi ha avvicinato di più al college football, secondo me, c'è proprio quello che proprio mi ha fatto innamorare della parte giocata. Come abbiamo visto, sono già partiti le autocandidature per la copertina, i vari ex giocatori. Adesso vedremo chi è che sceglieranno, perché aspetto anch'io a sta cosa qua, vediamo chi sceglieranno come diciamo uomo copertina del ritorno del college football. Ecco, c'ho un po' paura, spero che eSport non rovini un gioco bellissimo come ha fatto con Madden. L'unica cosa che
confidiamo in eSport. Noi comunque faremo partire la nostra petizione per Felipe Franks copertina del prossimo gioco.
Ovviamente.
Verremo, ovviamente raccoglieremo un sacco di firme, e quindi attenzione a Felipe Franks come candidato alla prossima copertina di NCAA Football, perché se vogliono far schizzare le vendite come credo faranno, hanno bisogno anche di un uomo copertina come si deve. Detto questo, altre notizie dal mondo del college football. Abbiamo il transfer portal, come sempre ne abbiamo parlato tanto nell'ultima puntata. Stavolta vi elenco i nomi di cui avevamo già parlato due settimane fa ormai, come quello di Zach Charbonnet, che avevamo già detto che si era iscritto al transfer portal e quindi partiva da Michigan, ha firmato per UCLA, e anche Rick Gilbert, il tight end interessantissimo che era ad LSU e ha deciso di passare a Florida, lasciando un pugno di mosche ai tifosi, per esempio di Georgia, come Oleg, che l'avevano assaporato questo colpo, no Oleg?
Sì, diciamo era un bravo ragazzo, un 5 stelle, che ha lasciato l'SU per andare in Florida ai Gators. Era un bravo ragazzo, poi è andato lì e comincerà a far cagare.
Come sentite, oggi siamo in clima rivalità.
Scherzi a parte, la scelta la capisco, perché diciamo la storia dei tight end a Florida, diciamo, è bella, diciamo, bella pompata. Poi va bene, nell'attacco di Dan Mullen, secondo me lui farà di grandi, diciamo, grandi numeri, anche se non adesso sarà un po' il cambio del quarterback, però secondo me, diciamo, c'è come scelta così perché Georgia è piena già di tight end, diciamo non è i Bulldogs usano più tight end da bloccatore, lui è più un wide receiver, diciamo più un ricevitore, dunque la scelta ci sta. Adesso comincerò ad odiarlo sportivamente.
Però ovviamente l'odio, come anche l'amore, è una parte fondamentale, ma soprattutto l'odio è una parte fondamentale del tifoso di college football. Altri nomi che non avevamo citato in realtà è quello di Blackman, per esempio, quarterback di Florida State, che ha avuto alterne fortune negli ultimi anni con i Seminoles, che ha deciso di provare a giocarsi le sue chance ad Arkansas State, squadra che negli ultimi anni sta facendo piuttosto bene. E altre notizie, trasferendoci anche noi di fuori dal transfer portal, una bella notizia per Matt Campbell, e qua vi chiedo di commentarla. Matt Campbell, allenatore di Iowa State, che già abbiamo apprezzato in questi anni con il suo lavoro incredibile con i Cyclones, che ha portato praticamente da essere fanalino di coda della Big 12 praticamente storicamente di sempre ad essere quasi stabilmente una contendente, se non al titolo, comunque al championship game, sempre tra le migliori squadre della conference, e diciamo sta sfruttando anche le difficoltà di Texas per iscrivere il suo nome, diciamo, tra le migliori di questa conference, ovviamente dietro a Oklahoma. Vi chiedo, vi piace la scelta di Campbell, ovviamente non tanto di Iowa State, che ovviamente sapevamo che voleva tenersi stretto il suo allenatore, ovvero la scelta di proseguire questa sorta di progetto con Iowa State, che come detto non è una scuola che una scuola a sangue blu, non è una scuola che storicamente ha un programma di football, una powerhouse del college football, di proseguire questo programma di crescita invece di magari cercare fortuna, cercare un contratto con una vera e propria powerhouse. Guido. Guido, non lo sento. Oleg, vai tu allora.
Pronto?
Sì,
ah,
sì.
Pronto.
No, io non sentivo te. Sì. Allora, diciamo, Matt Campbell secondo me ci sta, diciamo, da ambo le parti secondo me ci sta come scelta. Beh, ovviamente Oklahoma State ha fatto... sì, Oklahoma State, scusate. I Seacons hanno fatto una grande scelta, perché Matt Campbell è uno dei, secondo me adesso, nel panorama attuale, uno dei migliori coach. Già da un paio d'anni che sta facendo bene, secondo me può dare una bella continuità. Adesso, come vedremo poi, anche ha reclutato molto bene. Secondo me potrebbe essere la terza incomoda, se non la seconda, diciamo, come vediamo Texas adesso, come adesso, però potrebbe essere, diciamo, la nemica, diciamo, la seconda che, diciamo, metterà i bastoni tra le ruote ai Sooners.
Sì, sappiamo, tra l'altro, ricordiamo che tornerà probabilmente Brissol e sicuramente Brock Purdy, quindi, diciamo, i due giocatori fondamentali dell'attacco di Iowa State dell'anno scorso torneranno ad Ames, e quindi buone notizie per Matt Campbell. Guido.
Sì, diciamo che ovviamente dal punto di vista di Iowa State è stata fatta una gran mossa, anche dal punto di vista di Matt Campbell. Non so quanto questo vada poi a assicurare di più il futuro su Campbell, su quella sideline, perché credo che comunque lui stia aspettando giustamente uno dei migliori che si liberi uno dei migliori posti della nazione. Potrebbe essere Michigan, potrebbe essere USC, potrebbe essere, non lo so, LSU, qualcuno. Chiaramente sarebbe automaticamente il nome più caldo in qualsiasi board delle varie università. Credo che con questa mossa non solo Campbell non si sia precluso future opportunità, ma soprattutto Iowa State, sicuramente, nel caso dovesse lasciare Ames, sarebbe la squadra che lo preleva, sarebbe costretta a corrispondere un, credo, cospicuo buyout, quindi, diciamo, una win-win situation. Detto questo, penso anche che a livello caratteriale, per quanto lo abbiamo conosciuto dall'esterno come allenatore, credo che Campbell possa essere anche uno che rifiuta invece varie destinazioni, come ha fatto durante questi anni, per rimanere ad Iowa State. È chiaro che andrà via quando ci sarà quella università, che lui sa qual è e noi no, che lo chiamerà.
Sì, ovviamente aspetterà l'occasione giusta, dove crederà di poter far bene. Ok, siamo andati via un attimo perché è saltato tutto, ma è off season, quindi perdonateci anche questa cosa. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, ovvero ci eravamo lasciati con Matt Campbell che ha firmato fino al 2028 con Iowa State, e chiudiamo la sezione delle notizie con l'ultima notizia, che non è una vera e propria notizia, ma è diciamo una cosa simpatica e ridicola che ha fatto il social media manager di Penn State, con una bellissima grafica prima del Super Bowl che recitava: "A Penn Stater appear in every Super Bowl, except for 5 since 1967. Scritto in molto piccolo questa seconda parte, che ovviamente è stata presa e riproposta da tutte le altre università, prendendo in giro questa uscita un po' infelice di Penn State. Ragazzi, immagino che abbia ridere anche voi.
Sì, ovviamente, però dai, non è già stato il povero social media manager di Penn State, credo sia già stato massacrato abbastanza da tutto il web, quindi risparmiamogliela almeno noi.
Però è diventato indubbiamente un attimo di notorietà, è diventato famoso sicuramente per quel giorno. Passiamo oltre, arriviamo all'ultimo.
Strano, vai. Strano comunque, ecco, il Super Bowl. Stranamente non vi vedere, perché quest'anno non c'è stato nessun giocatore di Alabama al Super Bowl. C'è stato un po' tra i college di vari college proprio anche di Division 2 giocatori, però strano non vedere, sai, Alabama è una squadra che diciamo sforna più talenti, strano non vedere almeno uno dei giocatori di Crimson Tide al Super Bowl, ecco, sì, devo dire questo.
Sì, questo strano non accadrà probabilmente, accadrà sempre meno mai spesso più. In futuro. Esatto, probabilmente mai più. Non volevo dire mai più perché altrimenti potrebbe essere il prossimo anno, sicuro, se diciamo mai più. Però e poi ovviamente con il Super Bowl, tra l'altro, vinto ovviamente, come sapete, da Tampa Bay Buccaneers, si è chiusa così la trionfale stagione di Michigan, anche tra le altre notizie, che è riuscita a non far vincere, a non perdere quest'anno contro Ohio State, quindi prima cosa importantissima perché non si è giocato, è riuscita a evitare la vittoria di Ohio State del titolo nazionale, ovviamente senza suoi meriti, e poi alla fine Tom Brady ha vinto il Super Bowl, e quindi tutto il pacchetto completo della stagione di Michigan è diciamo stagione trionfale, quindi si merita il suo ingaggio, il suo contratto Jim Harbaugh.
Niente, non poteva andare meglio.
Esatto, non poteva andare meglio, ormai Michigan gioca così, come gioca gli obiettivi sono le sconfitte o le vittorie degli altri, non gioca più per se stesso. Le gufate, esatto. Bene, andiamo avanti. Cosa è accaduto nell'ultima settimana di college football? Cosa è accaduto? Cos'era la settimana scorsa? Era mercoledì scorso, era il National Signing Day, di cui sicuramente avete sentito parlare. È l'ultima giornata in cui i prospetti delle high school possono firmare per i college. E Oleg, vengo da te. Cosa è significato questo National Signing Day? Un po', diciamo, il significato, ciò che significa tutti gli anni.
Sì, diciamo, nei ultimi anni diciamo questo signing day, data ufficiale, ha perso un po' di appeal, diciamo, di importanza, perché ci sono gli early signing day che diciamo i migliori giocatori già scelgono in anticipo e non restano all'ultimo giorno. Sono i strani casi come il running back dell'anno scorso che all'ultimo, poi anche dopo, cioè anche quest'anno non abbiamo visto nessun nome importante a dirci, cioè si sapeva già dove andranno a finire. Infatti, se guardiamo bene la classifica adesso, proprio diciamo Alabama ha dominato, ha preso 7-5 stelle, 16-4 stelle, cioè rendiamoci conto. Ohio State uguale, molto bene, LSU e Georgia, diciamo sono le classiche, Clemson la numero 5, Oregon alla 6, Texas A&M alla 7, diciamo sono, guardando nelle top 20 sono le storiche squadre che hanno reclutato bene. Guardando tra le sorprese, secondo me nella top 20 troviamo Maryland, che ha fatto bene quest'anno, secondo me ha cavalcato un po' l'onda di quest'anno. Tra i nomi, ecco, direi Terrence Lewis, che è l'inside linebacker numero 1 della nazione, che viene proprio da Miami. Strano, no? Che un giocatore da Miami vada a giocare a Maryland. Hanno reclutato molto bene, perché normalmente un giocatore da Miami o va a Miami o va nei migliori college, a Georgia, Alabama, Clemson e così via, no? Invece ha scelto, diciamo è una scelta curiosa, ha scelto i Terrapins. Tra le flop, ecco, guardando alla 43 vediamo Georgia Tech, diciamo non proprio il massimo. Poi Auburn è scesa molto alla 48, sappiamo tutti, sai, il cambio allenatore ha influito, però comunque, cioè, per una squadra della SEC, poi una come Auburn, che è una delle, diciamo, tra le elite del college football, è scesa un po' pochino. Arizona, i Wildcats alla 75, molto male, diciamo, non sono una da top 10, però comunque così in basso non ce l'aspettavamo. South Carolina, che comunque sarà alla 88, anche questo qua è un gran bel casino. Anche qua secondo me ha influito il cambio dell'allenatore, però comunque, sai, vedere una squadra della Southeastern Conference così in basso, diciamo, non è usual, come si dice. Poi Tulsa alla 124, ecco, questa qua è un'altra brutta recruiting class dei Hurricane.
Sì, strano anche per Tulsa, visto che comunque usciva da una più che buona stagione, però conclusa in quel modo, un po' che magari potrebbe avere anche influito sulla pill di Tulsa, quella guerra finale con Mississippi State. Guido?
Sì, sono d'accordo con Oleg, diciamo che il National Signing Day non è più quello che era una volta, e ovviamente il motivo è che c'è un periodo a dicembre in cui tutti possono firmare, iniziare a firmare con le proprie università di propria scelta, e semplicemente lo fanno prendendosi quel posto tanto, tanto sognato fin da bambini. Quindi passa un po' in sordina, e devo dire che nel senso era una bella giornata prima, perché comunque succedevano un sacco di cose e succedevano tutte insieme, era bello poterli stare dietro. Però devo dire che capisco anche le motivazioni, e sotto sotto sono fondate, per cui hanno deciso di implementare questo periodo antecedente, che secondo me è anche appunto giusto per tutta una serie di ragioni che magari esploreremo in altre puntate.
Sì, sicuramente, come avevamo già detto, tra l'altro avevamo parlato anche l'anno scorso di questa cosa del signing day, avevamo parlato dell'early signing day, e comunque giustissimo quello che dite voi, come sempre. Quindi come riassunto, quello che ha detto Oleg è perfetto, ovvero che Alabama si prende quasi tutto, quasi sempre, poi Ohio State, Georgia, Clemson, eccetera, sono sempre lì, sono sempre le solite che alla fine riescono a prendersi i prospetti migliori. E detto questo, passiamo all'ultima sezione del nostro podcast, che apriamo in realtà oggi, e visto che l'apriamo dovrei avere una sigla per questa, però non ce l'ho perché siamo in off season, quindi e quindi anche le sigle mancano, oltre che i collegamenti qua che saltano, però ce l'avrò la sigla, dai, la prossima puntata avremo pure una sigla. E questa sezione che inauguriamo oggi è la sezione, non lo so come chiamarla, è la sezione ranking, in cui facciamo dei ranking di redazione, e ve li esponiamo. Il ranking di oggi riguarda le rivalries, le rivalità più sentite e più belle da vedere, più, come dire, più calde, più le rivalries che più ci teniamo a vedere ogni anno. Partiamo appunto dicendo come l'abbiamo stilata questa classifica. L'abbiamo fatta noi scusate, il college football, solo con le squadre della FBS, quindi sono escluse rivalità come Harvard Yale e come Lehigh Lafayette, per esempio, che comunque è giusto che le nomini perché sono tra le rivalità più importanti, più storiche del college football, che però non sono della FBS. E partiamo quindi a una top 10, vi diremo appunto la nostra classifica commentando brevemente le partite. Partiamo dalle escluse di questa classifica, e di escluse ce n'è tante, perché davvero le rivalità nel college football, come sapete, sono infinite, spuntano come funghi, e quindi era difficile riuscire a riunirle tutte in una classifica di sole 10 squadre. Tra quelle che non abbiamo inserito in classifica ci sono sicuramente Texas A&M, rivalità, probabilmente una delle rivalità principe del college football, che però negli ultimi anni, da quando Texas A&M è passata alla SEC, si è un po' persa, ovviamente perché le squadre non giocano più tutti gli anni, e quindi non l'abbiamo inserita, come non l'abbiamo inserito per lo stesso motivo Oklahoma-Nebraska, altra rivalità storica che però appunto negli ultimi anni non si gioca più. E poi ce n'è altre molto, molto interessanti, tra cui UCLA-USC, Alabama-Tennessee, Oklahoma-Oklahoma State, Auburn-Georgia, Michigan State, Minnesota-Wisconsin, bellissima rivalità del Midwest che però non ha trovato posto nella nostra top 10, Michigan-Notre Dame, Florida State, Banyan X,
sì, hanno il coso, come si chiama?
Paul Bunyan.
Sì,
davvero.
Sì,
le rivalità, sappiamo che nel college football si gioca per qualsiasi cosa, si gioca per i premi delle rivalità, sono ritratti, asce, remi, cioè veramente qualsiasi cosa. Partiamo quindi con la nostra classifica dalla posizione numero 10, che è, rullo di tamburi, USC Notre Dame. Alla posizione numero 10, rivalità che solitamente si gioca dopo il Thanksgiving, una delle rivalità più storiche del college football. È una rivalità particolare perché Notre Dame è una squadra del Midwest, come sapete, USC invece è una squadra di Los Angeles, ed è una rivalità che è nata perché Notre Dame agli albori non era accettata dalla Big Ten, e quindi non essendo accettata dalla Big Ten, che le squadre di Big Ten, quindi vicino a Notre Dame, non potevano giocare con Notre Dame, Notre Dame doveva trovarsi i suoi avversari al di fuori della sua zona e quindi andò a giocare un po' in tutta la nazione, creandosi delle rivalità con squadre diciamo esterne alla Big Ten, quindi al Midwest, quindi per esempio con USC o con Army, per esempio, quindi nell'est. Avete qualche ricordo di questa rivalità? Negli ultimi anni è un po' calata l'intensità, proprio perché non sono così rivali le tifoserie di queste due squadre. Guido?
Sì, cioè è una rivalità che chiaramente trova il suo punto massimo negli anni, proprio agli albori del college football, quindi è proprio tra le più vecchie, tra le più storie. Io credo sia anche addirittura la partita, le due squadre che hanno più Heisman in assoluto, comunque sicuramente sono tra le due squadre che hanno più Heisman in assoluto nella loro storia. È bello l'aspetto, quello che dicevi te, Fabio, del fatto che comunque Notre Dame è sempre questa squadra che si deve andare a cercare le partite. Cioè fa strano, perché comunque un'università talmente storica, rimasta fuori da tutte le conference per dei motivi abbastanza lampanti, quali appunto i diritti televisivi, che sono vanno stabilmente nelle tasche di Notre Dame per queste partite. Sicuramente merita assolutamente la top 10.
Arriviamo alla posizione numero 9. Ole Miss Mississippi State, l'Egg Bowl alla posizione numero 9, rivalità che si gioca dal 1901, anche questa rivalità storica del college football, ed è così bella perché è una rivalità del sud, e tutte le rivalità del sud sono belle. Oleg, il tuo personale ricordo di questa rivalità, oltre a quelli che ci stiamo costruendo in questi anni, perché davvero la coppia Leach-Kiffin secondo me regalerà spettacolo anche negli anni a venire.
Diciamo che chi vince la partita domina lo Stato per un anno, proprio sai. Queste rivalità statali sono molto, diciamo, molto sentite. Poi, diciamo, al sud, nel Mississippi, dove diciamo il college non è, il football non è soltanto uno sport, è più una regione che altro, diciamo, una partita molto sentita dove si parte l'Ambaradam una settimana prima, proprio c'è proprio la rivalità tra i neighborhood, tra i vicini amici, proprio una cosa bellissima che è più facile viverla che descriverla, secondo me.
E poi in questi stati, dopo ne parleremo anche per un altro stato del sud, in questi stati in cui non c'è una squadra di NFL, esatto, le tifoserie non si uniscono mai, perché sai, uno stato in cui c'è una squadra di NFL, le tifoserie dei due college comunque si riuniscono nel tifo della propria squadra professionistica, invece qua le due tifoserie sono proprio separate, house divided, e non si possono tollerare. Andiamo oltre, posizione numero 8. Alla 8 c'è BYU-Utah, la Holy War, la guerra sacra tra queste due squadre, rivalità dello Utah, quindi anche questa statale, rivalità tra due scuole che BYU è a Provo, Utah è a Salt Lake City, distano solo 50 miglia, eppure sono le 50 miglia probabilmente che dividono quasi idealmente questo stato, perché BYU è una scuola, come sapete probabilmente, è molto devota, una scuola di mormoni che ha un regime abbastanza rigido, anche chiunque firmi per BYU, chi vada a studiare, non solo con gli atleti, devono rispettare determinate regole. La scuola, per esempio, dove più gente si sposa all'interno del college, perché sono vietati i rapporti extraconiugali. E dall'altra parte invece c'è Utah, che invece è la scuola più progressista dello Stato, quindi sono proprio due, una bella opposizione di proprio ideologica all'interno di uno Stato che appunto, pur essendo separate da solo 50 miglia. Guido, hai un particolare ricordo di questa guerra?
No, un particolare ricordo no, però devo dire che Holy War è veramente il nome più bello di tutte le rivalità, cioè è veramente insuperabile.
Concordo. Secondo me se lo gioca e probabilmente qua converrà anche Oleg, con il Clean Old Fashioned Hate di Georgia Tech.
Anche quello, anche quella molto, molto bella.
Anche la Civil War non è male.
Però non si può più chiamare Civil War.
Non si può più chiamare così. Ma noi la chiameremo sempre così.
Dopo la retrocessione della Civil War, The Holy War diventa il top one.
Finché non ce la tolgono anche questa.
Finché non ce la toglieranno perché offenderà la sensibilità di qualche
religioso. Sa. Qualche santone. Arriviamo alla 7. Alla numero 7 c'è The Big Game, la sfida tra California e Stanford, la più antica rivalità della West Coast, rivalità straordinaria, che ha una storia straordinaria, bellissima, anche quest'anno tra l'altro la partita è stata straordinaria tra queste due squadre, e se davvero vi consiglio di andare a leggere qualcosa di questa rivalità, anche solo la pagina Wikipedia in inglese, che racconta tanto, perché la storia di questa partita è strepitosa, come anche per esempio la storia dello stesso trofeo della Stanford X, che è l'ascia di Stanford con la quale viene premiato il vincitore di questa partita, che in origine veniva utilizzata dalla band di Stanford per decapitare un pupazzo giallo-blu, quindi con i colori di California. Ad ogni touchdown di Stanford c'era questo macabro rito in cui appunto la band di Stanford decapitava questo pupazzo, e questa ascia è stata rubata dagli studenti di California prima di divenire appunto il trofeo ufficiale della rivalità, e poi è stata rubata altre 7-8 volte, se la sono rubati ogni anno, non so, la vince California, qua si parla veramente degli anni 30, anni 40, anni 50, prima che venisse, adesso è molto protetta, quando viene vinta viene messa in una teca, e ai tempi invece ovviamente era un po' scoperta e quindi veniva portata via abbastanza facilmente. Oleg, il tuo ricordo / aneddoto di questa rivalità, se ce ne hai uno? Pronto, vi ho persi di nuovo. Oleg, ecco che ti abbiamo ripescato, in realtà oggi sono io che me ne vado con la mia connessione che oggi non mi sta aiutando. Dicevo, hai un qualche ricordo particolare / aneddoto di questa rivalità?
Diciamo una rivalità storica del North California. Sono due dei tenei più storici proprio dello stato, no? Della California. È molto sentita anche questa. Quella che mi ricordo di più è quella non l'ho vista ovviamente, ma l'ho riguardata così sono dei filmati storici dell'82, quando
la band.
Dopo la partita la band che entra in campo, sì, bellissimo proprio,
straordinario, straordinario. Ecco, questa...
The band is on the field.
Esatto. Questo, se non sapete di cosa stiamo parlando, cercate su YouTube 1982 California Stanford, trovate il video e guardatevelo e godetevelo, perché è davvero, davvero un momento storico e strepitoso del college football. Passiamo oltre.
California ha vinto quella partita 24-20 sul campo di Stanford, che vinceva 8-9 di fila, una roba del genere.
E quindi doppiamente storica come sfida. Passiamo alla numero 6. Numero 6, che la faccio dire a Guido perché andiamo nel suo stato.
Miami, Florida State, ed è diciamo la rivalità che, a differenza di tutte quelle citate fino ad ora, è più recente, più nuova, perché chiaramente questi due programmi di football che hanno vissuto una parabola molto, molto simile, hanno visto la loro esplosione a livello di successi in campo e fuori a partire dagli anni 80, prevalentemente dominati da Miami, anni 90 invece che sono stati diciamo il decennio di FSU. Le due squadre sono state poi insieme ad alti livelli anche all'inizio anni 2000, ma insomma diciamo che nel periodo di massima splendore probabilmente c'era più talento in questa partita che in qualche partita di NFL, specialmente appunto a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90. Si ricordano partite memorabili come quella del wide right, ovvero del Cal Kicker di Florida State che sbaglia il calcio finale, ed è in realtà in tutti gli anni, anche negli anni in cui Miami ha fatto schifo che sono stati molti recentemente, ma anche in quando Florida State magari non era al meglio, questa partita è sempre stata comunque bella, e solo ultimamente, solo negli ultimi due anni, Miami ha stravinto contro Florida State, però per il resto degli anni è sempre stata una partita molto tirata. Mi ricordo di aver letto una statistica che tipo comunque su una trentina di incontri almeno solo tre erano finiti con uno scarto maggiore di un touchdown, quindi sempre partite molto tirate. È una rivalità nuova, ci sta, perché comunque anni 80-90 ormai si parla di storia, però chiaramente sempre grandi partite, sempre grandi incontri. Non c'è un trofeo in realtà fra di loro, perché il trofeo nello stato della Florida è tra Miami e Florida, che è una canoa intera, nel senso proprio una canoa a dimensioni naturali, che chi la vince se la porta a casa. Ma lo stesso discorso lo possiamo fare che abbiamo fatto per Texas e Texas A&M. Miami e Florida è una rivalità che è un po' scomparsa, perché chiaramente le squadre non giocano più contro tutti gli anni, e questo perché Florida si è rifiutata di giocare con Miami per un discreto periodo di tempo.
E quindi ormai questa è diventata la rivalità della Florida, insieme ovviamente a Florida State e Florida, che viene ancora giocata, però entrambe probabilmente appunto hanno rivalità che sentono di più. Sia Florida State che Florida hanno una rivalità che sentono di più. Florida State con Miami e Florida con, e lo scopriamo adesso, alla posizione numero 5. Perché Florida, ovviamente, ne abbiamo parlato già oggi, ha la rivalità con Oleg, la faccio dire a te, e ne faccio parlare a te di questa, con...
Sì, contro i miei Bulldogs. Diciamo, viene chiamata la World's Largest Outdoor Cocktail Party, perché praticamente è così, si gioca...
Altro nome strepitoso.
Sì, altro nome top 3 sicuramente.
Si gioca normalmente a Jacksonville, negli ultimi 20 anni, secondo me sì. È praticamente Jacksonville sta sul St. John's River, e dal martedì prima le barche possono iniziare a girare sul fiume, e cominciano i vari party. Proprio per questa cosa qua viene chiamata in questo modo. Diciamo, sono due campus, diciamo, giganti, che sono vicini, dunque si incontrano là, c'è una festa per tutta la settimana. Diciamo, il college game day normalmente è là quando si gioca questa partita. Proprio bello l'atmosfera, tantissimi fan, non solo quelli dentro lo stadio, ma tantissimi anche fuori, grigliati, tutte quelle cose così. Ovviamente festa tramite per i giocatori in campo. Ecco, è una rivalità così grossa che addirittura non si mettono d'accordo quante partite hanno giocato, perché se chiedi a Florida dicono un numero, i Bulldogs dicono un altro numero.
Sì, tra l'altro anche sulla pagina Wikipedia, per esempio, il primo incontro non si sa quando sia datato, se nel 1904 come dice l'una o nel 1915 come dice l'altra, quindi non si sa esattamente l'età di questa rivalità.
Sì, poi ecco, un po' gli anni 50-60 è stato l'anno di, diciamo, ha dominato più Florida. Poi nel 64 è arrivato Dooley a Georgia, dunque sono stato un ventennio con Hershey e Walker negli anni 80. La partita dell'anno 80, proprio il grande comeback storica. Poi la partita del 93, quella sotto la nebbia, proprio il foggy game del 93, dove Florida ha vinto. Poi quella storica del 2007 con il Florida, con il Gator Slam, con tutti i giocatori al primo touchdown di Conosco Moreno, tutti i giocatori di Bulldogs in campo a festeggiare, che ecco, viene tradotta come, diciamo, cioè, proprio, ma poi dopo, gli anni dopo, il coach di Bulldogs ha raccontato che è stato proprio lui a mandare tutti i giocatori in campo. Proprio. Diciamo, è una partita che è spesso anche un po' importante, perché comunque quest'anno decide chi vince la Eastern Conference della SEC. Nei ultimi anni, diciamo, sono 8-7, se non sbaglio, negli ultimi 15 anni, diciamo, è molto più bilanciata, però storicamente si divideva nei, diciamo, 10-20 anni, dominava una o dominava l'altra. Partita molto sentita, diciamo, io proprio la sento tanto quando viene giocata.
ed è per questo anche che prima hai etichettato il buon Ari Gilbert con gli epiteti poco costruttivi. Sì, tra l'altro il nome, il cocktail party di questo match, anch'esso non è più ufficialmente accettato, anche se tutti continuano a chiamarla così, perché ovviamente non è sensibile nei confronti dei problemi dell'alcolismo e quelle balle varie, quindi non si può più dire nulla. Il nome ufficiale di questa rivalità non c'è adesso, però hanno messo un premio in palio, che è un bellissimo remo ricavato da un cipresso dalla palude dell'Okenofi, che è praticamente una palude che separa i due stati, e quindi si giocano questo remo di legno enorme e niente. questo è quanto. Passiamo all'anno 4. Oklahoma, Texas, il Red River Shootout, o Showdown come viene chiamato ora, che però resterà Shootout, per noi ovviamente che siamo contro il politically correct imperante in questi ultimi anni. Altra grande rivalità del sud, rivalità cioè importantissima per entrambe le squadre, per Oklahoma e Texas, perché da sempre si sono rubate prospetti, perché comunque anche qua ci sono due ideali a confronto: la Texas, che comunque è un'università un po' più snob, e Oklahoma, che invece è l'università dell'Oklahoma, quindi di gente considerata più terra-terra, contadini, come li chiamano quelli di Texas. E anche questa appunto è la rivalità più sentita dalle due squadre, che hanno altre rivalità come quella con Texas A&M per Texas e quella con Oklahoma State per Oklahoma, che però sono le rivalità più sentite degli altri. Cioè, per fare un paragone, è come per esempio il derby di Torino in Italia, che Juventus Torino è sentitissimo per i Granata, meno della Juve, che invece sente di più il derby con l'Inter. E più o meno questo è quanto succede anche tra Oklahoma e Texas. Guido, torno da te, il tuo ricordo, qua ce ne potrebbero essere tantissimi, anche solo la partita di quest'anno, ma ce n'è davvero innumerevoli nella storia di ricordi. Beh, di questa gara.
Baker Mayfield con il cappellone d'oro, e sì, vabbè, poi ovviamente sempre una bella partita, e sempre, come ha detto bene te Fabio, proprio lo scontro tra ideali completamente opposti, completamente differenti. Anche forse a livello tecnico, cioè non abbiamo visto sempre Oklahoma schierare un attacco, specialmente negli ultimi anni da quando c'è Lincoln Riley, un attacco super esplosivo, super innovativo, mentre Texas magari meno, che appunto ha fatto più affidamento sulla difesa, magari per fermare l'attacco di Oklahoma, riuscendoci a fortune alterne negli ultimi anni. È ovviamente una di quelle partite che ti segni nel calendario inizio stagione, e che quando è alla televisione non ne guardi altre, perché comunque è sempre uno spettacolo, e è una di quelle partite che riporta un po' la forma più pura del college football. Vale sempre la pena buttarci un occhio.
E anche perché comunque rispetto alle altre rivalità viene giocata in anticipo, rispetto alle altre che vengono sempre giocate verso la fine della stagione, è una delle prime rivalità, a parte anche BYU Utah, di solito viene giocata addirittura la prima giornata, però questa viene giocata di solito alla sesta, la week 6, week 5, week 6, e quindi comunque è una delle prime rivalità che si gioca nella stagione. Oleg?
Sì, diciamo, ecco, cioè, immaginate, perché ricordiamo si gioca al Cotton Bowl di Daddy Dallas, dunque immaginate stadio da 95.000 per persone. Il Cotton Bowl è fatto in un modo strano, perché le locker room sono tipo, hanno un corridoio in comune, e dunque le squadre si incontrano già dentro, diciamo, nel corridoio che entra nel campo. Immagina sentire da fuori il 95.000 per persone che ti urlano addosso, tutto l'hype che c'è dentro tra le mura, dentro il spogliatoio, è una roba bellissima. Poi, come avete detto voi, c'è una cosa storica, perché sono i contadini che ci sono tanti tifosi di Oklahoma che vivono anche in Texas, perché sai, Texas è lo stato ricco, Oklahoma è stato povero, tanta gente, diciamo, si è trasferita ad inizio anni 900, dunque dai nonni si è passata ai figli, fino alla terza generazione adesso, che sai, sono venuti a vivere in Texas per il lavoro, c'è il petrolio, tutte queste cose qua, non entriamo nel merito. Dunque è una sfida ideologica che a me è quella la più bella del college football. Ecco, se sceglierei una, oltre ovviamente Georgia, Florida, Oklahoma, Texas, è la cosa più bella che diciamo quando inizia il campionato, quella data nel mio calendario è, diciamo, cerchiata con il cerchio rosso.
Andrea Ghezzi approve this message. E... E detto questo, se volete leggere qualcosa di approfondito su questa rivalità, oltre alla solita consigliatissima pagina di Wikipedia in inglese, c'è il libro di Roberto Gotta, Football e Texas, che ha un capitolo intero dedicato al college e di fatto a Texas, che racconta molto bene sia di questa rivalità che dell'altra, ovvero di quella tra Texas e Texas A&M, che ahimè purtroppo si è un po' persa negli ultimi anni, appunto per la già citata scelta di Texas A&M di passare all'SEC e prediligere il vil denaro alla rivalità. Passiamo alla numero 3. Numero 3 che va ovviamente a The Game, la sfida tra Michigan e Ohio State, che ragazzi purtroppo negli ultimi anni ha dato risultati sempre un po' scontati, però è assolutamente una delle rivalità top del college football, è una delle più sentite del Midwest, il primo incontro addirittura nel 1897, e poi ci sono stati sempre periodi interessantissimi, storici di questa rivalità, come ovviamente il più ricordato, il più sentito è stato quello della la cosiddetta 10-year war tra Woody Hayes e Bosch and Beckler, quindi quando i due allenatori delle due squadre erano questi due personaggi storici per le proprie due università, e poi ci sono state altre gare anche interessanti anche in epoca più recente, come quella del 2006 con Jim Tressel e Lloyd Carr nelle due panchine, con per esempio quarterback di Michigan Henny, quello che abbiamo visto giocare e fare da backup a Pat Mahomes. Oppure anche la gara del 2016, che poi è stata di fatto l'inizio della fine per Michigan, che da quella gara lì poi di fatto ha avuto stagioni sempre peggiori. Oleg, il tuo ricordo / aneddoto di questa rivalità?
Sì, diciamo che questa qua, come già dal nome The Game capiamo che secondo me è la seconda rivalità più storica dopo Auburn Georgia, che è quella più antica. Questa qua un anno dopo, dunque, cioè immaginate, sono più di 120 anni di cioè una cosa che è dentro il sangue proprio, cioè qua nel Midwest è la rivalità per eccellenza. Mi spiace per Penn State, ma Michigan contro Ohio State è proprio cioè va anche questa qua, va diciamo oltre il football. Poi sono due atenei quasi storici che diciamo cioè sono più tifati di diciamo cioè in Ohio State secondo me è più tifata di Cleveland e di Cincinnati, dunque immaginate cioè sono lontanissimi campus, hanno due degli stadi più belli del per me proprio cioè da tutto il mondo proprio, infatti ecco uno degli stadi che vorrei visitare quest'anno Covid sta permettendo proprio il Michigan Stadium, speriamo
Big House.
E alla Big House infatti sì, cioè è una come hai raccontato te le partite più storiche. Cioè, con l'arrivo di Harbaugh tutti pensavano che diciamo tornerà la rivalità di un tempo, che ricordiamo comunque che Michigan è avanti 58-51 nei scontri diciamo in questa partita, però ho paura che non
che
vedo
li prendano,
cioè, bello. ho paura che Ohio State li sorpassi.
Per quanti anni ha rinnovato Harbaugh?
Non sappiamo, 5, quelle sono sicure.
Quelle sono sicure.
Poi. Covid permettendo, che magari sai, non giocano. comunque sì, è una delle partite più sentite. Guido, hai anche tu qualcosa da dire su questa?
Sì, per aggiungere proprio la partita del 2016, è quella forse tra le più recenti degna di nota, è quando appunto in un doppio overtime Ohio State stava perdendo di 3 punti e davanti a un quarto down e una yard hanno convertito con uno diciamo una chiamata che è rimasta sempre un po' dubbia che poi li ha portati a vincere la partita, ed è diciamo quello è stato il punto più alto in cui Jim Harbaugh ha portato la sua Michigan, tant'è che entrando in quella partita Ohio State era la numero 2 della nazione del ranking, mentre Michigan era la numero 3. Da lì in poi le cose sono andate molto meglio per Ohio State, e molto male, molto peggio per Michigan e Jim Harbaugh.
Sì, l'anno dopo tra l'altro è stato quello di Michigan ripreso da Amazon Prime, che come sappiamo per chi ha visto la serie e per chi ha seguito la stagione 2017 di College Football non è andato proprio benissimo, e da lì in poi le cose sono andate sempre peggio per Michigan, che però nel 2016 è andata ad un quarto down dai playoff, e quindi magari adesso staremo parlando di una diversa storia tra Harbaugh e Michigan. Arriviamo alla numero 2. Alla numero 2 non poteva che esserci l'Iron Bowl tra Alabama e Auburn, che come detto prima per Ole Miss e Mississippi State, anche questa è una rivalità del sud, e come tutte le rivalità del sud è molto sentita, e come detto anche Alabama è uno stato in cui non c'è una squadra NFL, e quindi le tifoserie sono proprio separate, la tifoseria di Alabama e quella di Auburn, e chi vince questo match si porta a casa, diciamo governa sullo stato per un anno intero. Alabama è una squadra molto più storicamente più forte, e anche se la storia di questo match ci racconta che spesso Auburn è riuscita a sovvertire il pronostico. La mitica gara è quella, ovviamente il kick six è una, l'altra è quella del comeback di Cam Newton, ce ne sono davvero tante. Tra l'altro altre cose interessanti di questa rivalità sono anche aneddoti extra campo, come la giocata di un tifoso di Alabama di quando nel 2010 ha avvelenato le mitiche querce del Boomer's Corner.
Bellissimo.
Se sapete, sono quegli alberi che appunto sono i tifosi di Auburn dopo ogni vittoria riempiono di carta igienica per festeggiare, è una tradizione storica di Auburn, e nel 2010 questo tifoso di Alabama è andato ad avvelenare queste querce, sono morte nel giro di qualche mese, e da lì in poi sono state ripiantate l'anno dopo, però per qualche anno Auburn, per esempio anche nella mitica gara del kick six, non ha potuto riempire di carta igienica le querce perché erano troppo piccole, altrimenti le fermava la crescita. Guido, il tuo ricordo di questa rivalità?
Sì, beh, questa storia è in assoluto la più bella di tutte le rivalità. Il Tumor Corner è praticamente un angolo che divide Auburn paese, città, da Auburn campus universitario, e c'è questo albero, come ha spiegato bene Fabio, in cui i tifosi di Auburn ci gettano la carta igienica dopo ogni vittoria. Non solo il tifoso di Alabama avvelena questi alberi uccidendoli e recando grande dolore ai tifosi di Auburn, ma poi chiama il famosissimo programma radio televisivo di Paul Finebaum, che è un giornalista di ESPN che fa questo show in cui i fan chiamano e diciamo sbraitano, perché chiaramente parlando di football al sud è sempre un argomento molto molto sentito, molto
si parla sempre
molto
con
delicato.
Raziocinio
sempre un raziocinio,
con calma, sì.
Delle analisi veramente fredde e distaccate, e questo l'autore di questo gesto vandalico chiama proprio questo programma e dice: sì, sono stato io, l'ho avvelenato io questi alberi, sono stato io. E Paul Finebaum dice: beh, ma questo è un reato, e diciamo che anche rivedere alla televisione, se avete la possibilità, su YouTube ci sono sicuramente i video di questa storia qui, la faccia del povero Finebaum quando si rende conto che la cosa è seria, che è vero quello che sta dicendo e quant'altro. Quindi bellissima, grande rivalità al sud, la migliore della SEC, e la nostra classifica lo rispecchia in pieno.
Sì,
ecco, vai. Ricordiamo perché si chiama l'Iron Bowl, perché si giocava storicamente a Birmingham in Alabama al Legion Field, che Birmingham è tipo la capitale del ferro e dell'iron, e dunque per questo viene chiamato Iron Bowl. Adesso ultimamente non si gioca più là, si gioca negli anni dispari si gioca ad Auburn, negli anni pari si gioca a Tuscaloosa. E prima si giocava, ecco, si giocava nel, se non ricordo male, nel Thanksgiving weekend, adesso si gioca nel Rivalry Week, l'ultima settimana del college, nell'ultimo weekend. Ovviamente, cioè, vabbè, ecco, mi ricordo un'intervista di un padre che aveva due figli, e uno era tifoso Auburn, l'altro tifoso Alabama, e lui fa: è normale una cosa così in Alabama, un tuo figlio se nasce o da una parte o da un'altra, non c'è un'altra scelta. Poi vabbè, il kick, il ritorno del 2013 forse è la giocata per eccellenza del college football, anche cioè nel senso, ovviamente se non sei tifoso Alabama.
Infatti volevo sentire qua, avrei voluto sentire Fra su questo discorso. Che è un po' diciamo quella parità lì, è come parlare del Super Bowl in cui Atlanta perse da 28-3 con un tifo
tifoso falco. Mai giocato.
Che tra l'altro quella giocata del Kick Six avvenne dopo una partita già vinta da Auburn in modo rocambolesco con Georgia.
È vero.
Miracles in the Plains, c'è un bellissimo documentario su ESPN che
quel
lancio al buio proprio lanciato nelle mani della difesa, che alla fine è riuscito per un errore della safety che non ha intercettato il pallone, è riuscito ad arrivare tra le mani del ricevitore che la porta in touchdown. C'è, come detto, un bel documentario su queste ultime due partite finali della stagione di Auburn, che sono state davvero miracolose di quel 2013. Detto questo, arriviamo al numero 1. La numero 1 ovviamente è Army-Navy, rivalità che vediamo ogni anno, che chiude la stagione regolare di college football. Questa è abbastanza scontata come numero 1, però è davvero la partita del college football, anche se non decide mai le sorti di playoff o cose varie, o meglio non le decide negli ultimi 70 anni, magari negli anni 40 quando Army era una superpotenza, anni 40-50 era una superpotenza del college football, questa partita incideva di più anche sui titoli nazionali, e è comunque uno spettacolo sempre strepitoso. E Guido, Oleg, dite quello che volete su questa rivalità. Guido.
Sì, beh, l'elogio totale del patriottismo che sappiamo bene sia molto chiaro, molto ben visto, molto apprezzato dagli statunitensi, e oggettivamente è uno spettacolo vedere gli spalti, vedere tutto quello che circonda la partita stessa, che poi tecnicamente negli ultimi anni ha chiaramente un po' perso. È anche la partita, forse l'unica, che vanta la presenza del presidente degli Stati Uniti ogni anno. Quest'anno purtroppo è stata ovviamente gli è stata negata la possibilità a tutti i tifosi, quindi, di creare quel tipo di atmosfera. Qualcuno sugli spalti c'era, qualche diciamo marching band l'abbiamo sentita, però diciamo il contorno è stato un po', chiaramente ci è stato un po' negato. Ritornerà bella come sempre, e ovviamente merita assolutamente tutta la nostra benevolenza, e infatti è prima.
Oleg.
È ovviamente un altro, cioè Alabama contro Auburn, Oklahoma contro Texas, questa qua è tutto un altro tipo di rivalità. Sì, un altro sport. Qua ci sono i Cadets contro Midshipmen, proprio sono diciamo per 364 giorni sono una cosa unica, e poi per un giorno si sfidano. Poi ecco, è anche la partita, cioè sappiamo come giocano, tutta corsa, cioè è anche un altro tipo di partita, sappiamo i vari limiti che hanno. La partita con un punteggio basso che non va più di moda negli ultimi anni del college football, però tutta la storia del patriottismo che c'è dietro, che qua è molto amata, molto seguita. Poi va bene, si preparano e giocano, è la partita con le magliette più belle che vediamo tutto l'anno, ce le preparano apposta, proprio camuflate o cose così, che sono bellissime. Il presidente, cioè, è l'unica partita dove ogni anno, come ha detto bene Guido, c'è il presidente che fa il lancio della monetina, il Toin Cost, è tutto, diciamo, è un'atmosfera molto molto bella.
sì, ogni anno questa gara solitamente cambia location, si è giocata spesso a Philadelphia, quest'anno dopo l'ultima volta era il 45, si è giocata a West Point ovviamente perché tanto non c'era possibilità di avere grandi folle, l'anno prossimo si giocherà a New York. Un aneddoto su questa rivalità che avviene prima di ogni partita è il cosiddetto prisoner exchange, ovvero lo scambio di prigionieri che avviene prima della partita, dove appunto si riuniscono le due compagini e avviene questo scambio di prigionieri come in guerra, in cui armi concede i suoi prigionieri, tra virgolette, che sarebbero quegli studenti di Navy che stanno spendendo il semestre nell'università sorella, e Navy fa la stessa cosa con i cadets che sono da lei, e così in maniera tale che cadetti e midshipmen possano godersi la partita con i propri fratelli e poi ovviamente tornare alle rispettive vite alla termine della gara. Comunque una rivalità davvero che, a parte questi aneddoti, ne ha tanti, ed è ovviamente la numero uno, che è abbastanza riconosciuta nazionalmente, abbastanza riconosciuta in generale come numero uno tra le rivalità. Detto questo, abbiamo fatto quasi un'ora e quindi direi che possiamo chiudere qui per oggi. È stato un piacere parlare di queste cose con voi, è dispiaciuto che non ci potesse essere Fra con noi oggi, ma lo ritroveremo. Detto questo, vi saluto, grazie Oleg.
Ciao ragazzi, alla prossima.
E anche a te, grazie Guido.
Grazie a voi, grazie a tutti, alla prossima.
Ci sentiamo tra 2 settimane, ciao!